ben ritrovati alla Perla Nera di Novara. Io sono Sara e questa è Classica Domenica. In queste puntate abbiamo letto l'Eneide e siamo arrivati agli ultimi due libri di oggi. Se vi siete persi naturalmente le altre letture, le potrete trovare su radiobandieranera.org e sull'app nella sezione podcast. Torniamo quindi alla nostra Eneide e siamo nel pieno della battaglia tra Enea e Turno per la conquista delle terre italiche. Non appena spunta l'aurora, Enea, addolorato per la morte dei compagni, erige sopra un tumulo un tronco di quercia. Vi appende le armi di Mezenzio e lo dedica come trofeo a Marte, dio della guerra. Poi, rivolgendosi ai suoi, li esorta a muovere contro la città di Latino, promettendo sicura vittoria, e li invita a dare onorevole sepoltura ai morti e di portare a Evandro il cadavere del figlio Pallante. Si svolgono i funerali dell'amico e nel frattempo i latini chiedono una tregua per seppellire i loro morti. Enea risponde che è venuto in Italia come amico dei latini e per volere del fato e concederebbe pace non solo ai morti ma anche ai vivi. La colpa della guerra è Latino, che ha lasciato l'amicizia dei troiani e confida in Turno. Meglio che Turno ponesse fine a questa guerra, combattendo in duello con lui. Gli oratori, sentendo la parola di Enea, decisero di ristabilire la pace e che abbandoneranno anche Turno per aiutare i troiani a fondare la nuova città. Così partì la tregua di 12 giorni. Il re Latino, nel frattempo, convoca l'assemblea dei Latini per poter trovare una soluzione alla guerra. Quasi tutti sono propensi a trovare la pace con i troiani. Tutti tranne Turno. Turno subito ricorda che il Tevere è gonfio di sangue dei troiani e lui non vuole deporre le armi contro di loro, disposto pure ad accettare la sfida di Enea. Mentre i latini discutono, un messaggero annuncia che i troiani e gli etruschi muovono contro Laurento. Turno non si perde di animo e organizza l'esercito. Tutti si preparano alla battaglia e la regina Amata con la figlia Lavinia si reca al tempio di Minerva accompagnata dalle matrone. Turno intanto si arma per la battaglia. Viene raggiunto dalla vergine Camilla che gli propone di affrontare il nemico con la sua cavalleria, mentre egli coi suoi fanti dovrebbe stare a guardia della città. Ma Turno, lodando il valore della fanciulla, vuole dividere con lei il pericolo della battaglia e le espone il suo piano. Così gli spiega che lui farà un agguato nei boschi ad Enea e lei, con tutte le schiere dei cavalieri, assalirà i nemici nella pianura. La dea Diana, vedendo Camilla andare incontro a morte sicura, parla con Opi, una delle sue ninfe, e le espone il suo cruccio. Camilla le fu sempre cara sopra tutte le donne, fin da bambina. Essa è consacrata a Diana e per lei e le sue armi vive. Così chiede ad Opi di scendere fra i latini e uccidere chiunque, italico o troiano, oserà colpire Camilla. Intanto la cavalleria troiana e gli etruschi si avvicinano alla città. Il combattimento prende vita. Come le onde che vanno e vengono, le due armate si inseguono a turno. Ma ecco che Arunte, etrusco e sacerdote di Apollo, insegue astutamente Camilla, cercando l'occasione giusta per darle la morte. Ecco l'occasione quella giusta. Arunte prega Apollo che gli conceda la vittoria. Apollo acconsente e lancia la sua asta. Arunte trafigge Camilla. Camilla, morendo, ordina di avvisare Turno a difendere la città. Nel frattempo Opi, vedendo morire Camilla, giura vendetta a Diana e così uccide Arunte. Intanto i latini, morta Camilla, fuggono in disordine verso le mura, ma non fanno in tempo a chiudere la porta che si ritrovano in città sia i seguiti che i inseguitori. Turno, avuto la notizia della morte di Camilla, lascia il passo ad Enea e si reca in soccorso dei suoi alleati. Turno, vedendo che i latini sono ormai affranti e che attendono da lui l'adempimento della promessa di battersi solo con Enea, si carica di furia e si presenta al re latino e gli dichiara di non voler più indugiare a battersi in duello con Enea per decidere chi debba sposare Lavinia. Latino, vecchio e prudente, lo invita a rinunciare, di accontentarsi del regno del padre, di trovare un'altra sposa, cercando di ritrovare il rapporto con i troiani. Ma Turno, sempre più feroce, non ascolta ragioni e invia un araldo ad Enea per sfidarlo in duello il giorno seguente. Turno si prepara al duello, così come Enea, e al sorgere del sole rutuli e troiani cingono con uno steccato il campo della lotta e innalzano nel mezzo un altare. I sacerdoti, in vesti candide e cinti di verbena, portano l'acqua e il fuoco. Da una parte escono dalla città le schiere dei latini, dall'altra si avanzano i troiani e gli etruschi. Poi, ad un segnale, tutti occupano il proprio posto, piantano le aste in terra e depongono gli scudi, mentre i vecchi, le donne e i bambini stanno a guardare dalle mura delle torri. Ma Giunone, vedendo le opposte schiere dal monte Albano, si rivolge alla ninfa Giuturna, sorella di Turno, e, dopo averle dichiarato che la morte del fratello è imminente, le consiglia di portargli il suo aiuto, turbando l'accordo che sta per essere giurato o suscitando nuovi conflitti. Giungono all'altare il sacerdote, re Latino, Turno ed Enea. Così Enea, invocando gli dei, giura che se Turno avrà vittoria, il figlio si ritirerà nella città di Evandro e non farà più guerra ai Latini. Se, come spera, egli stesso sarà vincitore, non sottometterà gli Italici ai Troiani, ma i due popoli avranno uguali diritti e pace eterna. Latino conserverà il suo regno ed Enea fonderà una nuova città col nome di Lavinia. Il re Latino a sua volta promette di mantenere i patti, come è vero che lo scettro che egli porta non metterà più foglie. Ha quindi inizio il duello, ma i rutuli, vedendo Turno giungere impallidito e silenzioso, ritengono il duello impari e cominciano a mormorare. Subito Giuturna si aggira fra le schiere con le sembianze di Camerte, un nobile guerriero, esortando che sia folle affidare ad uno solo la sorte, mentre sono il doppio di tutti i nemici e combattendo avranno sicura vittoria. Tutti ora desiderano la guerra di nuovo e la mischia riprende cruenta.
Thank you.
Latino fugge. Enea cerca di trattenere i suoi, esortandoli a rispettare i patti, ma mentre parla viene ferito da una misteriosa freccia lanciata da mano ignota. Turno, vedendo Enea ferito, riprende animo e inizia a far strage dei nemici. Intanto Enea, appoggiato ad un'asta, si ritira nel suo accampamento, ma cerca invano di strapparsi la freccia della ferita. Venere così decide di aiutare il figlio e la freccia esce, facendo diminuire subito il dolore. Enea allora si prepara subito per il combattimento e inizia a fare strage anch'egli dei nemici. I latini spaventati fuggono, ma lui non insegue i fuggiaschi, è in cerca di Turno. Giuturna ha capito che la morte del fratello è vicina, prende il posto del cocchiere di Turno e guida i cavalli nella mischia, evitando di incrociarsi con Enea. Di conto Enea non riesce a raggiungerlo e i due continuano ad uccidere numerosi guerrieri. Venere suggerisce ad Enea di attaccare Laurento ed Enea, convocati tutti i suoi su di un colle, li esorta a distruggere col fuoco la città che è stata causa della guerra e che ha violato i patti giurati, e così attaccano Laurento. Turno sente il tumulto della città e, sebbene Giuturna tenti di distrarlo spingendolo da un'altra parte, egli riconosce la sorella e le dichiara che ogni inganno è ormai inutile e che, se il suo destino è morire, non intende morire da vile. Poi, vedendo le fiamme alzarsi dalle mura di Laurento, torna indietro e, giunto sotto le mura, alza la mano e grida ai rutoli e ai latini di cessare il combattimento, perché sua è la colpa dell'accordo violato ed egli solo deve combattere per tutti. A queste parole tutti si ritirano e depongono le armi. Enea, udendo Turno, freme e lo raggiunge. I due rivali muovono di corsa l'uno contro l'altro e dapprima si scagliano da lontano le lance, poi si urtano con gli scudi e con le spade. Giove intanto pesa sulla bilancia il destino dei due eroi. I due combattono, si rincorrono a vicenda. Nel frattempo Giove, che sta osservando la battaglia, invita Giunone a non opporsi più alla volontà del fato e a deporre la sua ira contro Enea e i troiani. Giunone abbassa il capo, risponde che essa, conoscendo la volontà del re degli dei, ha già tralasciato di aiutare Turno e che, ormai stanca della guerra, è disposta a cedere. Ma chiede che per l'onore del Lazio, quando sarà conclusa la pace e il matrimonio, i latini non cambino il loro nome o la loro lingua, che Lazio sia sempre Lazio e i re d'Alba siano sempre Albani e la stirpe romana sia potente ed illustre per il valore italico, poiché Troia è sparita, scompaia anche il suo nome. Giove, acconsentendo al desiderio di Giunone, le promette che i due popoli si fonderanno in un popolo solo, col nome comune di latini, e che tale popolo supererà in potenza e religiosità tutte le genti del mondo, venerando in particolar modo la regina degli dei.
Thank you.
Mentre Giunone, lieta di queste parole, se ne ritorna in cielo, Giove invia sulla terra una delle furie che stanno presso il suo trono per annunziare a Giuturna la morte di Turno e per distogliela dal recare aiuto al fratello. La furia, rapida come una freccia, scende presso la schiera dei Rutuli e dei Troiani e, assunta la forma di un gufo, svolazza a lungo intorno a Turno e gli percuote con le ali lo scudo. Turno, al triste segno, rabbrividisce per la paura e Giuturna, anch'essa atterrita, si strappa i capelli, si graffia il volto e si percuote il petto, presentendo ormai la catastrofe. Essa si duole che Giove le abbia concessa l'immortalità, così che non le sarà possibile seguire tra le ombre l'amato fratello. Poi, copertasi il capo col suo azzurro manto, si getta piangendo nelle profondità del fiume. Intanto Enea, agitando la sua grande asta, assale Turno, lo rimprovera aspramente per il tentativo di fuga e lo incita a difendersi come può, poiché ormai la sua fine è vicina. Turno, scuotendo il capo, risponde che egli non teme Enea, ma Giove e gli dei, che gli sono nemici. Poi afferra un enorme macigno che era stato posto come confine tra i campi e lo scaglia contro il rivale, ma esso non raggiunge il bersaglio. Come durante il sogno vogliamo correre e le gambe non reggono al nostro sforzo, così Turno vorrebbe far uso di tutte le sue forze, ma si sente impedito dalla furia. Allora, dubitando di se stesso, rivolge gli occhi ai suoi rutuli, guarda le mura della città e si arresta trepidante, non sapendo cosa fare. Enea, approfittando di questo momento di indugio, solleva l'asta fatale e la vibra con tutta la forza contro il rivale. Essa, stridendo come una turbine, trapassa lo scudo, apre la corazza e che si conficca nella coscia. Turno è ferito. Piega il ginocchio a terra, fra le grida e i pianti dei rutuli. Poi, rivolgendosi al vincitore, non chiede né vita né perdono, ma lo supplica soltanto di rendere il corpo al vecchio padre. Già Enea, commosso da queste parole, sta per concedere la vita al vinto nemico, quando scorge sulla spalla di lui il fermaglio della cintura di Pallante. Allora, acceso d'ira e di furore, si scaglia contro il rivale e, invocando il nome dell'amico, gli trafigge il petto. Turno cade a terra, mentre la sua anima fugge gemendo verso il regno delle ombre.
Thank you.
Rieccoci tornati, e abbiamo concluso così il libro dell'Eneide. Siamo giunti anche al termine di questa ultima puntata di Classica Domenica. Spero che vi sia piaciuta la nostra compagnia domenicale. Io naturalmente vi aspetto martedì prossimo qui alla Perla Nera di Novara in compagnia di Cristina e vi auguro una buona domenica lasciandovi ai programmi di RBN, la radio colpevole, pericolosa e intransigente. Alla prossima!